Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Il dopo Doris Leuthard è l'ultima di Doris Leuthard in veste di consigliera federale all'assemblea PPD in corso a Lucerna. Non è vero che come era entrato era poi uscito. L'Arabia Saudita ora ammette Jamal Khashoggi è morto nel consolato di Istanbul. Mariad nega una premeditazione. L'uomo avrebbe perso la vita a seguito di un litigio scoppiato con chi voleva solo interrogarlo. A due passi dalla spazzatura, l'agenzia di rating Moody's declassa l'Italia, nuovo segnale di sfiducia contro la manovra finanziaria. Sport hockey, massimo campionato in pausa per gli ottavi di Coppa, oggi e domani, mentre nel calcio, oggi e domani, riprende il campionato dopo la pausa della nazionale. Delegati del Partito Popolare Democratico riuniti oggi a Lucerna per un'assemblea che giunge nel pieno della campagna per la successione di Doris Leuthard in Consiglio federale. Mancano infatti 5 giorni al termine per l'inoltro delle candidature da parte delle sezioni cantonali. E allora è questo, Gianluca Olgiati, il tema dominante lì a Lucerna.
Bello, è solo indirettamente, perché ufficialmente questa è l'assemblea in cui il PPD lancia la raccolta firme per la sua iniziativa che punta a frenare l'esplosione dei costi della sanità, in sostanza costringere gli operatori del settore a diventare più efficienti in modo che i premi di cassa malati non aumentino più di quanto aumentano i salari. I delegati si apprestano proprio adesso a scendere in strada a Lucerna a raccogliere le prime firme di un'iniziativa che è anche il cavallo sul quale punta il PPD per le elezioni federali che si terranno fra esattamente un anno e sappiamo come i recenti sondaggi diano al partito in difficoltà.
Insomma, dunque c'è un menu ufficiale, ma che si dice della successione di Doris Leuthard? Nei giorni scorsi è stato un susseguirsi di dichiarazioni di chi si candida e di chi invece si fa da parte.
Sì, è proprio qui nella Svizzera centrale sappiamo che gli appetiti sono forti, non a caso 2 dei 3 candidati finora annunciati si provengono da qui, Heidi Sgragen e Peter Hegelin. Non è però un mistero che molti vorrebbero convincere l'uomo forte del partito, il presidente Gerhard Pfister, pure lui di Zugo, a candidarsi, cosa che lui ha finora escluso a più riprese. Stamani nel suo discorso Pfister ha solo sfiorato il tema, noi però l'abbiamo avvicinato e ci ha ribadito il suo no. Pfister ha invece voluto ringraziare tra gli applausi Doris Leuthard, che oggi si è presentata per l'ultima volta in veste di consigliera federale davanti alla base del partito. Anche lei non ha tenuto un discorso d'addio, il commiato ufficiale è previsto a fine gennaio, ma ha concentrato tutto il suo discorso su un tema a suo avviso cruciale per la Svizzera, l'iniziativa per l'autodeterminazione su cui si voterà il 25 novembre, un'iniziativa dal titolo allettante, ha ammesso Leuthard, ma che creerebbe una grave insicurezza giuridica in Svizzera e quindi da respingere. Da Lucerna è tutto.
Gianluca Olgiati è quel che si dice in casa PPD per il dopo Doris Leuthard. E per la corsa al Consiglio federale c'è un secondo fronte. Come atteso, il Partito Liberale Sangallese ha confermato all'unanimità Karin Keller-Sutter quale candidata alla successione di Johann Schneider-Ammann. Gli oltre 300 liberali radicali hanno sottolineato questa mattina la necessità per la Svizzera orientale di essere nuovamente presente in governo. Ora la cronaca internazionale. Jamal Khashoggi è morto nel consolato saudita di Istanbul. Dopo oltre 2 settimane e dopo averlo smentito a più riprese, l'Arabia Saudita ha finalmente ammesso il decesso del giornalista, vittima di una colluttazione, precisando anche che non vi è stato alcun ordine da parte di Mohammed bin Salman. I dettagli con Lorenzo Trombetta.
Dopo fortissime pressioni internazionali, l'Arabia Saudita ammette per la prima volta ufficialmente che il giornalista Jamal Khashoggi è stato ucciso nel consolato saudita a Istanbul. Nelle primissime ore del giorno l'agenzia di stampa saudita ha battuto la notizia citando la procura generale di Riyadh, che ha aperto un'inchiesta su quella che viene descritta come una morte accidentale seguita a una lite tra un funzionario saudita e Khashoggi. 18 sono per ora le persone fermate, afferma la procura, e sono tutti sauditi. La lite sarebbe scoppiata dentro la sede diplomatica tra il giornalista e un funzionario che avrebbe colpito Khashoggi con le mani. Non ci sono riferimenti dunque ad armi da taglio o ad armi da fuoco. Parallelamente, media governativi sauditi hanno fatto sapere che alcuni alti responsabili dei servizi di sicurezza di Riyadh sono stati oggi rimossi dal loro incarico. Tra loro figurano il vice capo dell'intelligence Ahmad Asiri e il consigliere della corte reale Saud Qahtani, oltre ad altri 3 militari. Analisti locali affermano che si tratta di esponenti di alto rango da un punto di vista formale, ma non appartenente alla ristretta cerchia di potere vicina al principe ereditario Mohammed Ben Salman, uomo forte di Riyadh. Proprio Ben Salman presiederà da domani una commissione creata ad hoc con decreto reale emesso stamani, incaricata di ristrutturare i servizi di sicurezza. Una decisione vista come una ulteriore e implicita ammissione di responsabilità dei servizi nell'uccisione di Khashoggi.
La versione saudita credibile per il presidente americano Donald Trump, inquietante invece per il segretario generale delle Nazioni Unite. La missione della morte del giornalista da parte di Riyadh dunque divide, sollevando più di un interrogativo. Sentiamo Anna Valenti.
L'Arabia Saudita è un nostro grande alleato, ma quello che è accaduto è inaccettabile, ha affermato il presidente americano Donald Trump dopo aver appreso della conferma di Riyadh circa la morte del giornalista Khashoggi. E alla domanda posta da un giornalista se ritenesse la versione della corona saudita davvero credibile, risponde senza esitazione. Sì, lo credo. Anche se aggiunge, stiamo ancora aspettando le conclusioni delle nostre valutazioni. Definendo gli arresti e le rimozioni effettuate dai sauditi nei servizi di sicurezza un primo importante passo. Decisamente meno convinto delle spiegazioni fornite dall'Arabia Saudita invece il senatore Lindsey Graham. Dire che sono scettico sulla nuova versione fornita da Riyadh è un eufemismo, ha affermato l'importante esponente del Partito Repubblicano e uomo vicino a Trump in un tweet. Scetticismo condiviso dal fronte democratico e a chi è tornato a chiedere possibili sanzioni nei confronti del regime wahabita, Trump ha ricordato che Riyadh è un partner strategico ed economico importante per gli Stati Uniti. Ma a unirsi al coro degli scettici è anche il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, che ha definito le rivelazioni giunte dall'Arabia Saudita inquietanti, ribadendo la necessità di aprire un'inchiesta rapida, approfondita e trasparente sulle circostanze della morte di Khashoggi, possibilmente condotta dalle Nazioni Unite. Una rapidità che contrasta con la prudenza mostrata in questi 17 giorni dalle Nazioni Unite.
Dunque una prima breccia si è aperta rispetto alla versione iniziale in cui si sosteneva che Khashoggi, così come era entrato, era poi uscito dal consolato. Lì oggi invece si dice che sia morto più o meno disgraziatamente durante una bagarre. Non si dice ancora che sia stato ucciso con premeditazione oppure assassinato brutalmente. La versione fornita da Riyadh è quella definitiva. Domanda che giro a Silvia Colombo, responsabile di ricerca Medio Oriente per l'Istituto Affari Internazionali di Roma.
Ma che sia definitiva o no è difficile dirlo. Quello che sappiamo è che ci sono volute quasi 3 settimane per l'Arabia Saudita per esprimere un punto di vista, diciamo, formale sulla vicenda di Khashoggi, nel senso che si sono rincorse varie voci, ma quello che abbiamo sentito nelle ultime ore sembra essere di fatto risultato di un'inchiesta che il Regno Saudita si era impegnato a condurre. Non sappiamo in realtà con quali tecniche e con quale attendibilità ancora, cioè, questa inchiesta sia stata condotta. Chiaramente stupisce molto il tono di questa formulazione, il modo in cui si è parlato appunto di una bagarre, di una lotta sopravvenuta quasi accidentalmente tra il giornalista e addirittura si sa un gran numero di persone, 15 forse, che erano presenti nel consolato di Istanbul. Quindi diciamo i dubbi sono molteplici e penso che l'Arabia Saudita in questo momento si sia esposta perché aveva bisogno di formulare una propria posizione, ma che questa sia estremamente debole.
E allora viene da chiedersi proprio a questo punto cosa sta succedendo all'interno del potere saudita. Il giovane Mohammed bin Salman sta perdendo le redini a vantaggio della vecchia guardia che lui aveva cercato di mettere un po' in disparte.
Non penso siamo a questo punto, nel senso che Mohammed bin Salman è comunque la figura di punta del regime saudita, il volto pubblico è quello su cui l'attuale sovrano King Salman ha investito il futuro politico non di se stesso ma del regno tutto, e quindi pensare anche dopo le purghe che sono avvenute nel corso degli ultimi anni semplicemente a un ritorno allo status quo ex ante rispetto all'ascesa di Mohammed bin Salman è molto difficile. Chiaramente tirando in ballo, diciamo, questa spiegazione della morte di Khashoggi, l'intelligence saudita si va anche a, come dire, mettere in difficoltà lo stesso Mohammed bin Salman, il quale, come sappiamo, è a capo dell'intelligence e aveva delle connessioni dirette con alcuni dei membri di questo, come dire, comando che ormai sempre più chiaramente ha effettuato questa operazione. E dunque la figura di Mohammed bin Salman sicuramente vacilla, ma non penso che né all'interno dell'Arabia Saudita né all'esterno ci sia la possibilità di voltare completamente pagina.
Un ruolo centrale in tutta questa vicenda lo sta giocando la Turchia, con una lunghissima serie di indiscrezioni che hanno messo in gravissima difficoltà l'Arabia Saudita e anche gli Stati Uniti. Che gioco sta giocando?
Ma la Turchia è un attore fondamentale in questo momento sullo scacchiere medio orientale, come sappiamo in Siria e in altri teatri di guerra e non, e sappiamo quelle che sono anche le difficoltà del rapporto tra la Turchia e partner occidentali quali gli Stati Uniti. E quindi diciamo il ruolo della Turchia va letto in una prospettiva più ampia, che va ben al di là del caso specifico di Khashoggi, che è stato un po' utilizzato e sta venendo di fatto strumentalizzato anche dalla stessa Turchia per i propri fini. Quello a cui mi riferisco è che Turchia e Arabia Saudita potrebbero essere e sono sempre più su una rotta di collisione l'una con l'altra, due paesi che sono estremi fronti opposti a partire dalla Siria, in seguito allo Yemen, ma anche rispetto al ruolo che giocano in altri contesti quali il Nord Africa. E quindi penso che il conflitto tra Turchia e Arabia Saudita, anche ma non solo rispetto all'affare di Khashoggi, sia qualcosa che sarà destinato ad aumentare.
Silvia Colombo, responsabile di ricerca Medio Oriente per l'Istituto Affari Internazionali di Roma, io la ringrazio e le auguro una buona giornata.
Grazie a voi.
La nuova manovra finanziaria varata dal governo italiano non convince l'agenzia di rating Moody's, che ha declassato l'Italia ora a un passo da quello che viene definito spazzatura, una valutazione di cui ci parla il nostro collaboratore Guido Plutino.
Il mercato aveva già espresso la sua contrarietà alla manovra economica del governo italiano. Ora arrivano i crismi dell'ufficialità con la bocciatura di Moody's. La decisione è legata a un cambio della strategia di bilancio, con un deficit significativamente più elevato rispetto alle attese e alla mancanza di una coerente agenda di riforme per la crescita. Questo implica il proseguimento di una crescita debole nel medio termine. Ma tecnicismi a parte, è importante sottolineare che adesso il debito italiano è considerato appena un gradino sopra i famigerati junk bond, i titoli spazzatura. Questo porta a due conseguenze. La prima, immediata, è che gli investitori chiederanno un premio sotto forma di maggiori rendimenti per assumersi il rischio di comprare titoli italiani. In pratica, un aggravio per lo Stato. La seconda conseguenza per ora è una minaccia, ma è ancora peggiore. In caso di una nuova bocciatura, i titoli italiani uscirebbero dall'area che, per regolamento, può essere considerata dai principali investitori internazionali, come i fondi sovrani, i fondi pensione e la BCE. Per i titoli spazzatura non c'è posto nei loro portafogli e quindi sparirebbero i grandi compratori. L'Italia attende ora il giudizio di un'altra grande agenzia di rating, Standard & Poor's. La data da tenere d'occhio è venerdì 26 ottobre.
Scappano da violenza e povertà e sono oramai diverse migliaia le persone partite dall'Honduras che hanno raggiunto in massa il confine tra Guatemala e Messico. Vogliono raggiungere gli Stati Uniti. Sentiamo da Città del Messico Laura Daverio.
Sono partiti venerdì scorso dall'Honduras. Da 160 persone la carovana è cresciuta raggiungendo le 4.000 in questa marcia disperata verso gli Stati Uniti. Hanno attraversato il Guatemala fino ad arrivare al confine con il Messico. Qui ci sono stati scontri con le forze dell'ordine che hanno sparato gas lacrimogeni. Poi cancelli hanno aperto, ma solo per un gruppo di donne e bambini. Il destino di migliaia di persone è ancora in sospeso. La posizione ufficiale è che solo chi ha i documenti in regola potrà passare, una realtà improbabile. Chi vuole potrà fare richiesta di asilo, ma dovrà rimanere in una stazione migratoria fino a 45 giorni. Si continua a dire che chi passerà il confine illegalmente verrà deportato. Loro sperano di riuscire ad attraversare in massa. Il Messico ha chiesto aiuto alle Nazioni Unite per le richieste di asilo. Non è la prima carovana che parte dall'America centrale, lacerata da conflitti, ma questa volta Trump ha rincarato la retorica anti-immigrazione. Se in territorio messicano le richieste di asilo sono già ingestibili, la pressione degli Stati Uniti è sempre più aggressiva. Trump ha già definito i potenziali migranti dei criminali e ha minacciato di chiudere il confine tra Stati Uniti e Messico. Non è chiaro però come intenda metterlo in pratica. Il segretario di Stato americano Pompeo ha incontrato ieri il ministro degli esteri nella Città del Messico e ha lodato la collaborazione offrendo supporto.
Il Parlamento macedone ha votato ieri in tarda serata a favore dell'accordo con la Grecia per il nuovo nome del paese, ovvero sia Macedonia del Nord, approvando con la maggioranza dei 2/3 le necessarie modifiche costituzionali. Con il sì parlamentare all'intesa con Atene dello scorso giugno per la Macedonia si spiana così la strada all'integrazione nell'UE e nella NATO. Il 30 settembre un referendum sul testo non aveva avuto successo, essendo rimasta l'affluenza al di sotto del quorum minimo del 50%. I favorevoli costituivano comunque un'ampia fetta della popolazione. In Afghanistan urne aperte da questa mattina per eleggere il nuovo Parlamento, votazioni che si svolgono in un clima di violenza. Ma sentiamo le inquietudini e soprattutto le speranze degli elettori afghani nel reportage realizzato a Kabul dal nostro collaboratore Giuliano Battiston.
Da molte settimane le strade di Kabul sono tappezzate di manifesti elettorali. A contendersi 250 seggi del Parlamento, in tutto il paese ci sono più di 2.500 candidati, ben 800 nella sola Kabul, la città più popolosa. Il mio obiettivo principale è un Afghanistan prospero e istruito. Intendo sostituire gli AK-47, i Kalashnikov con le penne, e questa la mia visione. Tra loro c'è Arun Shams Khan, un imprenditore di successo nel campo dell'educazione privata. Dice di essersi candidato perché c'è bisogno di rinnovare il Parlamento, oggi corrotto e discreditato. Posso soltanto dire che abbiamo assistito a frodi, a tentativi di frodi da parte di tutti i principali attori politici in tutte le elezioni precedenti. Non mi aspetterei niente di diverso questa volta. Ci dice Thomas Ruttig, direttore dell'Afghanistan Analyst Network di Kabul. Il compito di gestire le elezioni spetta alla Commissione elettorale indipendente. Kobra Rezaei, una delle portavoci, sostiene che sì, ci saranno delle difficoltà, ma che la Commissione sta facendo e ha fatto del suo meglio. È molto difficile dire che tutto avverrà in modo corretto al 100%, ma stiamo migliorando e abbiamo già migliorato. Oltre alle frodi, l'altra grande preoccupazione è l'insicurezza. I talebani, spiega Thomas Ruttig, hanno deciso di sabotare le elezioni. Per molto tempo il governo e i sostenitori occidentali hanno detto: stiamo cercando di persuadere i talebani a non interferire, ma al contrario penso che ci sarà violenza da parte loro. A dispetto della paura di frodi e attentati, circa 9 milioni di persone si sono registrate nelle liste elettorali. Molti sceglieranno di votare e tra loro c'è Timur Akhimyar. Anche se non ho molta fiducia che le elezioni saranno trasparenti, in quanto afghano andrò a votare per sostenere la democrazia.
E questo era l'ultimo contributo di questa edizione del Radio Giornale, dunque spazio allo sport. Buon pomeriggio.